giunti in questo percorso, diciamo, della concretezza della fede attraverso i salmi, al salmo 27. E non so se posso chiedere la lettura ad alta voce al fratello Giovanni questa mattina, se vuoi venire qui così in modo che possiamo ascoltare la registrazione.
Grazie,
scusa se non te l'ho chiesto prima, ma leggiamo il salmo 27
di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, quella di cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella tua tenda il giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della tua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia, e ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella tua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero dritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si infranghi. Sì, spera nel Signore. Grazie.
Proviamo. Signore, la nostra preghiera in questo momento, mentre ci accingiamo ad ascoltare la tua parola dopo aver letto questo salmo, che ci riporta indietro nel tempo alle esperienze che Davide visse e alla sua capacità di esprimere a te quelli che erano i suoi sentimenti, desideriamo, Signore, fare nostra questa parola per imparare a rapportarci a te, Signore, con questo stesso sentimento del salmista. Fiduciosi, Signore, che tu sei il Signore che risponde alle nostre richieste, ai nostri desideri, Signore, soprattutto a quei desideri che sono conformi alla tua santa volontà. E la nostra preghiera, Signore, che riflettendo su questa parola, tu possa suscitare in noi proprio il desiderio, il piacere, la gioia, lo zelo di vivere una vita che sia onorevole al tuo nome, Signore, nella ricerca della tua gloria in tutto ciò che facciamo e viviamo, in tutte le nostre esperienze di vita, Signore, ricercare il tuo volto, la tua presenza, la tua volontà, la tua benedizione, la tua approvazione. Quindi ti preghiamo, Signore, per questa parola, rendila efficace nella mia e nella nostra vita, per la gloria tua, in Cristo Gesù. Amen. I desideri della fede. Quando pensiamo alla fede, quasi naturalmente l'abbiniamo a dei verbi o a dei sostantivi. Per esempio, abbiamo sentito parlare della certezza della fede, della vittoria della fede, della speranza della fede o del cammino della fede. Questa mattina, mentre venivamo al corso, ascoltavamo il notiziario evangelico e dopodiché c'era stato un altro intervento che si chiamava il cammino delle religioni, il cammino delle fedi. Oppure come il caso del nostro testo, che viene così intitolato Il trionfo della fede, e potremmo aggiungere altri sostantivi o altri verbi. Oggi parliamo invece dei desideri della fede. Credo di non sbagliare se dico che tutti abbiamo avuto o abbiamo dei desideri legittimi, altri meno legittimi e altri forse discutibili. Probabilmente proprio in questo periodo abbiamo pensato a un buon periodo di vacanze. Abbiamo desiderato delle vacanze e siamo partiti. Il Signore ci ha concesso, diciamo, di godere delle vacanze. E poi se sul finire delle nostre vacanze abbiamo desiderato prolungarle, e se ci fosse stato possibile lo avremmo anche fatto. Probabilmente abbiamo desiderato durante le vacanze di leggere un buon libro, visto che durante il nostro periodo di lavoro, di attività, di impegni familiari ci rimane difficile riuscire a farlo. Ci siamo proposti di farlo, abbiamo desiderato, ci siamo proposti, ma poi, sdraiati sul bagnasciuga, ci siamo, come dire, rilassati così tanto dal desiderare di dormire piuttosto che di leggere. Il libro l'abbiamo avuto forse sulla faccia per coprirci dal sole, come è capitato anche a me in altre circostanze. Forse la notte di San Lorenzo, il 10 di agosto, osservando qualche stella cadente, diciamo, abbiamo espresso, e direi in modo pagano se lo abbiamo fatto, un qualche desiderio, un principe, una principessa azzurra, una maggiore, come dire, disponibilità economica per lo shopping estivo. O forse abbiamo desiderato espresso e desiderato una, come dire, un'auto nuova, un nuovo cellulare da ostentare, un futuro maggiore da indipendenti dai propri genitori o da altri, o via di seguito. Avremmo potuto, non so se lo abbiamo fatto, però quasi mai ci capita, almeno a me, di esprimere un qualche desiderio specifico legato alla fede. Per esempio una maggiore formazione, una maggiore devozione, come dire, vocazionale, un maggiore impegno nel servizio a Dio e alla Chiesa, al suo popolo, una maggiore serietà nella vita, nelle relazioni, una maggiore impegno nella vita familiare, che ha a che fare con il desiderio della fede. Ebbene, questo Salmo, insieme a molti altri testi della Scrittura, ci parla in modo legittimo del piacere della fede. Una fede che desidera cose molto più alte, molto più nobili di quelle materiali, che a volte sono anche legittime, ma che spesso, diciamo, hanno solo una finalità materiale, o forse sono idealistiche e passeggere. Prima di affrontare, diciamo, qualche nota introduttiva sul titolo e sulla sua suddivisione, abbiamo letto dal titolo che, a differenza di molti altri salmi, non c'è possibile stabilire o comprendere quando o in quali circostanze sia stato scritto questo salmo. Il titolo ci informa semplicemente chi è l'autore, Davide. Però attraverso, come diciamo, una maggiore attenzione e studio del testo, possiamo comprendere alcune cose, diciamo, relativamente alla esperienza di Davide, alla situazione che Davide vive. Per esempio ci viene detto che il salmista era inseguito, accerchiato da molti nemici, versetti 2 e 3. In secondo luogo era, come dire, tenuto fuori, distante dalla casa, dal tabernacolo. Non gli era possibile, diciamo, frequentare il tabernacolo per gli aspetti celebrativi insieme alla comunità. Versetto 4. È tenuto anche lontano dai genitori. Versetto 10. E come abbiamo anche sottolineato in altre circostanze, leggiamo qui che il versetto 12 è sottoposto a calunnie e a maldicenze da parte dei suoi nemici. E se da un lato era possibile combattere il nemico anche sul piano fisico, molto più difficile combatterlo sul piano delle maldicenze, perché è difficile riuscire a mettere a tacere. Qualche commentatore però fa notare che tutti questi eventi nel loro insieme fanno appunto pensare a, o rimandano ad un episodio particolare di Davide, e cioè quello che è riportato in 1 Samuele capitolo 22, cioè quando Doeg, l'Edomita, calunniò Davide presso il trono di Saul, che ricordiamo era un acerrimo nemico di Davide, ma non perché Davide si circoncisse il suo nemico, era al contrario, e appunto questi episodi fanno pensare a questa a questo periodo. In realtà poi c'è un salmo che Davide dedica per parlare di questo episodio, che è il Salmo 52, che però, diciamo, non è oggetto della nostra attenzione quest'oggi. Il Salmo ci presenta a noi anche come un canto di lieta speranza per tutti gli afflitti che hanno imparato a fidarsi e appoggiarsi al braccio dell'Onnipotente, versetti 5 e 10. È anche un canto celebrativo della giustizia di Dio a favore dei suoi quando esercita il suo giudizio, versetto 6. Ed è un canto che può diventare il canto della Chiesa. E un ventennio fa io, diciamo, musicai il canto che abbiamo cantato questa mattina all'inizio del nostro culto. Volendo suddividere in termini, come dire, omiletici del Salmo, potremmo pensare a cinque brevi sezioni. Nella prima sezione il poeta proclama quella che è la sua inamovibile fiducia nel suo Dio. Versetti 1 a 3. In secondo luogo proclama il suo amore per la comunione con il suo Signore. Versetti 4 a 6. In terzo luogo notiamo che in questo canto c'è un spazio rilevante alla preghiera, versetti 7 a 12, e in quarto luogo, quasi a conclusione, un elogio alla forza della fede che gli viene dal Signore e non da se stessa, che lo ha sostenuto e che continua a sostenerlo in queste circostanze, fino a far sì, in quinto luogo, che il salmista fa, come dire, si autoincoraggia a perseguire fiducioso nel Signore, a, diciamo, a rafforzare la sua fede nel Signore, versetti 13 e 14. Ecco, venendo al nostro tema, i desideri della fede, consideriamo in primo luogo un punto che credo sia alla base dei desideri che troviamo espressi in questo salmo, e cioè la fede ha delle certezze. I primi tre versetti ci parlano proprio di certezza. Davide parla in termini di possesso del Signore, no? Abbiamo letto: il Signore è la mia luce, è la mia salvezza, il Signore è il baluardo della mia vita. È vero che in altri passi della scrittura si dice che il Signore è luce, che il Signore è salvezza, che è baluardo, cioè che è fortezza, roccaforte, come abbiamo letto, ma qui Davide aggiunge l'aggettivo possessivo mia, per ben tre volte nel versetto 1. Infatti un conto è affermare in termini, come dire, teologici, se vogliamo, che il Signore è. Altra cosa è poter dire che Egli è la mia luce, è la mia salvezza, è la mia fortezza. C'è un'abissale differenza tra il vero credente e il credente nominale. Credo che solo il vero credente, rigenerato nei pensieri e nel cuore, può aggiungere senza alcuna presunzione da parte sua di possedere il Signore. Tale possesso in realtà, dobbiamo affermarlo, è il risultato di essere però stati acquistati da Dio per mezzo del sangue di Gesù Cristo. L'aver celebrato la cena del Signore ha voluto riaffermare questo, che noi siamo del Signore e possiamo dire che il Signore è il nostro Signore, è il nostro Salvatore, per cui non c'è nessuna presunzione, anche se siamo accusati da chi non crede di essere presuntuosi quando diciamo di essere certi della nostra salvezza. È la certezza cristiana che viene dal fatto che Cristo ha messo nei nostri cuori questa certezza attraverso anche il suo sacrificio. Infatti la salvezza ci raggiunge, ci trova proprio nel buio, ma non ci lascia lì. Che salvezza sarebbe se ci lasciasse dove eravamo? Una persona che sta per annegare può dire di essere stata salvata semplicemente se chi è intervenuto l'ha tirato fuori. Ma se è intervenuto per salutarlo, per dirgli come stai, non può parlare di salvezza. Quindi la scrittura ci dice che Dio, la nostra salvezza, ci raggiunge nel buio della nostra peccaminosità, nelle tenebre della nostra peccaminosità, dalla schiavitù del nostro peccato, ma ci tira fuori e ci porta alla luce. Quindi la certezza o la fede di Davide è certezza possessiva, diciamo di possesso, e non in ragione di se stesso, non in ragione delle sue capacità, per quanto Davide fosse abile, fosse una persona dinamica, capace di afferrare, diciamo, il leone, rompergli la mascella, ma non era capace di afferrare Cristo, entrare in questa relazione con il Signore. Dal testo che abbiamo letto si capisce molto chiaramente che le certezze, le speranze del salmista sono nel Signore stesso, che è garante della sua fede e per tutti i credenti. Da questa certezza nasce anche un'altra certezza, che è espressa nei versetti 2 e 3. Quando dice: quando i malvagi mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vigilato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se impugnasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Da che cosa? Diciamo, qual è quest'altra certezza? Di fronte a queste cose il salmista si pone delle domande. Di chi avrò paura? Di chi temerò? Abbiamo letto i versetti 2 e 3. Oppure, a conclusione di questa domanda, il salmista dice: quando anche un esercito mi si accampasse intorno, io non temerò, avrò fiducia. Ecco, queste stesse per certezze Paolo le riprende per applicarle a se stesse, per parlare della sua certezza nel Signore, incoraggiando i nostri connazionali romani, incoraggiando tutti i lettori. quando dice che diremo dunque queste cose, che possono essere le cose che vive Davide. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche con lui tutte queste cose? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi condannerà? Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, quella che stava passando Davide? Sarà l'angoscia? Sarà la persecuzione che lo vedeva spesso dover fuggire? Sarà la fame, la nudità, il pericolo, la spada, quella di Golia? No? Come è scritto, è vero che per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno e siamo considerati pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in colui che ci ama. Infatti, continua Paolo, noi siamo persuasi che né morte, né vita, né angeli, principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi Davide aveva questa certezza: di chi temerò? Di chi avrò paura? Quando anche un esercito mi si accampasse, avrò fiducia. Anche Davide aveva nelle sue certezze una certezza che arrivava al di là della vita terrena. Se leggiamo i versetti 5, 6 e 10 ci rendiamo conto di questo. Quando lui dice: poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. C'era una prospettiva che andava al di là della sua momentaneità. Abbiamo detto sostanzialmente che la fede è anche certezza di cose che ancora non si vedono, ma che si sperano. Il testo che ha letto anche Giuseppe questa mattina nella condivisione. Ma vi è un secondo aspetto dei desideri della fede che hanno caratterizzato il giovane Davide, che credo sia una solida piattaforma per i desideri della fede. Ed è questo fatto, che la fede si alimenta della preghiera, è alimentata dalla preghiera. Dopo aver espresso le sue certezze nel Signore, a partire dal Signore stesso che si fa garante, il canto del salmista affluisce, diciamo, nel fiume della preghiera, e in questo testo ha modi di pianto, come dire, di supplica, così come ci viene detto al versetto 7: Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Poi versetti 9, 11 e 12. Il principe dei predicatori, Spurgeon, diciamo, notando il legame esistente tra il versetto 6 e i versetti successivi a cui io faccio riferimento, dice questo: il pendolo della spiritualità oscilla dalla preghiera alla lode. La voce che nel verso 6 era intenta al canto, al versetto 7 è impegnata nel pianto e nella preghiera. Davide, continua, da buon guerriero sapeva brandire le sue armi, e lo possiamo immaginare quando deve affrontare questo gigante filisteo, che è pronto con la sua piccola arma ad affrontarlo. Ma è anche nel medesimo tempo, come dire, un destro guerriero nell'afferrare la preghiera. Ed in questi testi che abbiamo letto appare evidente la destrezza della fede di Davide nell'afferrare l'arma della preghiera proprio per far fronte alle diverse e pressanti circostanze o pressioni della vita che stava attraversando. E quello che notiamo in primo luogo è che nella preghiera che Davide rivolge al Signore si attende una risposta. Versetto 7. O Signore, ascolta la mia voce, abbi pietà di me che rispondi. È un desiderio. Quando preghiamo al Signore, che le nostre preghiere siano ascoltate dal Signore. Altrimenti sarebbe un pregare a vuoto. Il desiderio del salmista, di Davide, non è quello, diciamo, dei farisei che amavano essere osservati o approvati dagli uomini. Davide vuole l'approvazione del Signore, vuole il sì del Signore per la sua vita. Credo che nel centro un desiderio lodevole, quello della fede, di ricercare sia la volontà, versetto 7, che il volto di Dio, versetto 8. Davide desidera questo proprio avendo imparato nella sua vita che tali sentimenti sono suscitati da Dio stesso. Che cosa abbiamo letto, versetto 8? Il mio cuore mi dice, ma da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, oh Signore. Se il Signore non avesse messo questo sentimento nel mio, nel vostro cuore, fratelli e sorelle, se non avesse messo il sentimento di ricercare il volto del Signore, nessuno di noi lo avrebbe fatto, perché tutti hanno peccato. Non c'è nessuno che cerca Dio, non c'è nessuno che cerca il bene. Quindi Davide sa benissimo, conosce benissimo se stesso, abbiamo visto anche l'altra volta citando il Salmo 51, di essere stato, come dire, concepito nel peccato e la sua tendenza è quella di peccare e non di fare il bene, di cercare il volto di Dio. Perciò la sua preghiera è una ricca preghiera di buoni desideri. Vorrei elencarne alcuni. La prima e che Dio gli faccia grazia di ascoltare la sua invocazione, abbiamo detto. In secondo luogo, che Dio abbia pietà di lui a causa di tutta la sua fragilità e pecaminosità. Che non gli nasconda il suo volto. Qui dobbiamo dire qualcosa, per esempio che sarebbe stata per lui la fine se Dio gli avesse nascosto il volto. Infatti, dice Spurgeon, il comandamento di cercare il volto del Signore sarebbe estremamente doloroso se egli, dopo aver detto cercate il volto mio, nascondendosi lo renderebbe impossibile. Il sorriso invece, il volto del Signore è il più grande conforto per i credenti, ma la sua disapprovazione è la grande disperazione ed è un grande male. In quarto luogo, che non lo respinga, la preghiera del salmista è che non lo respinga con ira a causa del suo peccato. È un po' come dire, Signore, puniscimi pure, ma non respingi. Forse questo ci porta, diciamo, a parlare dell'ambito dell'educazione, della disciplina di un genitore nei confronti di un figlio. Un figlio che ha imparato la disciplina, che ha conosciuto bene l'amore dei propri genitori, sa bene che quella disciplina è necessaria, ma sa anche che quel genitore non lo abbandoneranno nella disciplina, non lo lasceranno a se stesso. Quindi è un po' questa supplica di un figlio di dire disciplinami pure, Signore. Papà, disciplinami pure, ma non abbandonarmi. Inoltre, viene detto in questa preghiera che lo tenga stretto tra le sue braccia perché egli è il suo salvatore. Il salmista è consapevole di non poter riuscire a mantenersi in quello status di salvezza da solo. Ha bisogno che il Signore lo tenga abbracciato. Quello che abbiamo letto in Romani è proprio questa, diciamo, certezza che solo il Signore lo potrà fare. Inoltre chiede di non essere lasciato da solo in balia dei tanti nemici, versetto 12, perché questi sono i nemici di Dio, e i nemici di Dio sono i nemici dei cristiani, nel senso che non amano i cristiani, anzi li combattono. Immaginiamo che se Dio abbandonasse i suoi ai suoi nemici, chi potrebbe sostenere la battaglia? Chi potrebbe sostenere lo scontro o il confronto? Tra l'altro questo versetto 12 che ci dice non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza, è un chiaro rimando, diciamo, a Gesù Cristo, al processo, quando molti testimoni, molti falsi testimoni furono chiamati a processare il Signore Gesù, quindi falsi testimoni. Allora notiamo che anche in questo salmo, diciamo, la figura di Cristo rimane centrale anche per Davide. Ed infine, la sua preghiera è quella del discepolo. È quella del discepolo che desidera essere insegnato dal suo Padre, dal Signore, a camminare nella retta via, per essere messo in condizioni di prendere le dovute distanze dai nemici di Dio. Versetto 11. Credo che Davide avesse anche questa consapevolezza, per cui fa questa preghiera, cioè la consapevolezza di cadere nella tentazione di non avere nemici. E cioè, quindi, per non avere nemici, la fede è quella di assecondare, cioè seguire, diventare un po' come loro, pur mantenendo una, come dire, visione cristiana mentalmente, però praticamente vivere con i nemici di Dio, perché questi in questo modo non mi osteggiano, non mi combattono. Davide chiede di non essere lasciato, perché il pericolo potrebbe essere quello di non farsi più nemici dell'Evangelo e quindi, come dire, adeguarsi ai loro sentieri. E infine, tornando al nostro tema e quindi il nostro terzo punto, i desideri della fede, non possiamo non trascurare il fatto che dopo le certezze della fede Davide ha già espresso diversi desideri della fede proprio in preghiera. Ora vorrei vedere con voi altri due desideri che chiaramente sono espressi in questo caso. Il primo è quello del versetto 4. Versetto 4: una cosa ho chiesto al Signore, una cosa, dice lui, e quella ricerca, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore, meditare nel suo tempo. Allora, notiamo subito una cosa, che il desiderio di Davide non ha riguardato ricchezze materiali, varie, da ostentare. Non ha richiesto vacanze indimenticabili in luoghi particolari da poter raccontare agli altri. Non ha chiesto fama tra gli uomini. Un po' questo ci riporta a quello che Salomone, suo figlio, espresse al Signore. Quando il Signore gli disse: chiedimi quello che vuoi, e che cosa disse Salomone? Chiese sapienza, saggezza per amministrare il suo corpo. Quindi questo è un primo elemento. Davide non chiede ricchezza, non chiede nulla per se stesso, per il suo meglio vivere, diciamo, agiatamente. Il suo desiderio invece ha riguardato la sua intera esistenza con Dio al centro della sua vita. E dobbiamo vedere alcune cose. In primo luogo dobbiamo scartare l'idea che questo desiderio, questa richiesta sia un desiderio ascetico, cioè di uscire dal mondo per richiudersi in un monastero lontano dal mondo. La storia di Davide stesso ci racconta che non ebbe assolutamente questo risvolto. Infatti nulla è più falso di affermare che la scrittura insegni che la vera spiritualità la si realizzi, diciamo, nell'ascetismo, nel ritirarsi dal mondo, nelle pratiche di rinuncia. La vera spiritualità è accogliere invece la sfida di vivere la propria fede sulla terra dei viventi, versetto 13. Perché è lì che la fede è messa alla prova. È lì che il confronto si fa vero ed è lì che la vera fede emerge. È vivendo nel mondo dei viventi che si deve esprimere a Dio i desideri della propria fede e quindi applicarsi, come dice il salmista, ho chiesto e quella ricerca. Se ho fatto una richiesta, ma mi sto impegnando perché quella richiesta diventi parte della mia ricerca quotidiana. Davide ha piena consapevolezza che il Signore non lo ha chiamato a vivere in una reggia, in un castello, in un convento fuori dal mondo dei viventi. Non è un caso che, per esempio, il Signore gli abbia detto che non sarebbe stato lui a costruirgli una casa, cioè il tempio. E quindi Davide, riflettendo su se stesso, rimane un po', come dire, stupefatto del dono della fede. È un po' come se dicessi che cosa sarebbe stata la mia vita senza la fede. Che cosa sarebbe stata la mia vita senza il Signore? Questa è un po' la sua esclamazione, versetto 13. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Un po' un interrogativo. Davide ha sperimentato, credo che possiamo ricordarlo, la bontà del Signore nella quotidianità della sua vita, anche nel pieno del suo peccato di adulterio e di omicidio. Perché se il Signore non fosse intervenuto in quella circostanza, possiamo immaginare i risvolti, tanti risvolti negativi che sarebbero seguiti per coprire il suo peccato. Ma Dio è intervenuto. E così Davide può dire, se non avesse avuto fede da vedere la bontà del Signore nella terra dei viventi. I desideri sono un seme da piantare nel terreno fertile delle attività. Altrimenti questi desideri non renderanno mai proficua una raccolta. Saranno come nuvole, senza pioggia, se non sono seguite da impegni pratici. Non possiamo chiedere al Signore ciò che non siamo disposti a fare. Non posso chiedere al Signore, Signore, cambiami, trasformami e poi mi siedo sul divano e aspetto chissà quale miracolo di trasformazione. Se voglio cambiare qualcosa nella mia vita, io devo lavorare con l'aiuto del Signore per la trasformazione di quel qualcosa. Se voglio dimagrire perché sono troppo grasso, non posso dire Signore fammi dimagrire e poi vado in mensa. Devo ripensare un attimino, devo controllare l'alimentazione. E così per tante altre cose. E non è forse vero, fratelli, sorelle, amici, che molti nostri desideri sono svaniti nel nulla proprio a causa di mancanza di applicazione? Se desideriamo una trasformazione nelle nostre relazioni, che cosa stiamo facendo per questa trasformazione? se desideriamo una maggiore armonia nella nostra famiglia, che cosa stiamo facendo perché questo avvenga? Quali impegni stiamo mettendo per realizzarlo? Davide aveva un desiderio che non ha tenuto nascosto nel suo cuore o nella sua mente. Abbiamo detto che l'ha espresso al Signore, ho chiesto al Signore, ma giornalmente si è applicato nella ricerca, nella realizzazione di quanto ha desiderato. In secondo luogo, il desiderio, questa richiesta del salmista non riguardava alcuni o saltuari momenti di spiritualità. Egli desidera questo per tutto il tempo della sua vita. Notate, tutti i giorni della mia vita. Quindi tutti i giorni della vita e per tutte le sfere della vita. La nostra relazione con il Signore non ha solo un carattere spirituale, che riguarda una sfera che esclude tutte le altre sfere della vita. L'intervento del Signore nella nostra vita è in tutti gli ambiti. Ogni cristiano che ha ricevuto la grazia di entrare in una relazione di figliolanza con Dio, memore anche della precedente situazione o esperienza, non desidera altro che stare in stretta relazione e comunione con il suo Salvatore tutti i giorni della propria vita. Infatti, in terzo luogo, la richiesta di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita, altro non è che il desiderio di compiacere il Signore in tutte le circostanze della vita o in tutte le sfere. La sua richiesta, il suo desiderio non è di carattere, come dire, residenziale, architettonico, religioso. Davide infatti ha consapevolezza che non c'è tempio fatto da mani di uomini, come scrive anche Salomone, che possa, come dire, contenere la gloria del Signore. Quindi quando fa questa richiesta del versetto 4, non sta pensando ad un luogo semplicemente fisico. Infatti nel Salmo 11, abbiamo già letto questo, al versetto 4, lui dice questo: il Signore è nel suo tempio santo. Il Signore ha il suo trono nel cielo. E quando fu liberato dalle fauci di Saul, Davide scrisse un canto, che possiamo leggere in 2 Samuele capitolo 22, in cui il tempio è proprio un'immagine metaforica della residenza gloriosa del Signore, che è quella a cui ambisce il salmista. Nella mia angoscia invocai il Signore. Gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse alle sue orecchie. Secondo Samuele 22:7. In quarto luogo, il desiderio della fede di Davide non solo era quello di abitare nella casa del Signore tutti i giorni, e cioè vivere in armonia e comunione col Signore, ricercando e impegnandosi nella ricerca della sola gloria di Dio. Il suo desiderio era anche caratterizzato da altri elementi, cioè quello di contemplare la bellezza del Signore e meditare sulle sue opere. E anche qui vorrei dire che contemplazione e meditazione non sono forme ascetiche di una fede monastica, sono invece espressioni di vita e di fede vissuta. Contemplare la tua gloria, meditare sulle tue opere, Signore, devono caratterizzare la mia, la nostra vita vissuta di ogni giorno. Infine, il desiderio del versetto 4 è il desiderio di vivere con il popolo di Dio. Infatti nella casa del Signore non si vive da soli. Che solitudine sarebbe? Che delusione essere soli nella casa del Signore. Notate che il desiderio di cercare il volto di Dio, suscitato dal Signore stesso, come Davide dice, è posto al plurale. Dio dice: cercate il mio volto. Quindi non lo ha detto solo a Davide, l'ha detto a tanti Davide, a tanti Franceschi, a tanti Stefano, a tanti Michele, a tanti Eliseo, o Matteo, Giovanni, e via di seguito. E tutti a loro volta possono dire: io cerco il mio volto, il tuo volto. Nel cercare il volto di Dio si ricerca la comunione fraterna con il popolo di Dio. Forse ricordiamo le parole che abbiamo letto nel Salmo 26, che voglio rileggere, versetto 8, versetto 12. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo ove risiede la tua gloria. Il mio piede sta fermo in luogo piano, nelle assemblee io benedirò il Signore. Oppure Salmo 16, no? versetto 3, quando il salmista dice: quanto ai santi che sono sulla terra, non nei cieli, che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Del resto, il Signore Gesù stesso, noi non ci siamo messi d'accordo con Davide su questo testo, ma proprio nell'istituzione della cena del Signore, del ricordo della sua del suo sacrificio, che cosa disse? L'abbiamo letto ai discepoli: ho grandemente desiderato mangiare con voi. Il Signore desidera la comunione con la sua Chiesa, e la Chiesa deve desiderare la comunione con il suo Signore e Salvatore. Quando io dico una cosa, ho chiesto al Signore quella ricerca, non sto ricercando qualcosa di solamente personale, finalizzata a me stesso, alla mia soddisfazione. Mi lega a Dio, mi lega alla Chiesa quella ricerca. Non posso pensare di vivere la mia spiritualità da solo. Dio non mi ha chiamato da solo, non ha chiamato solo me, non ha chiamato solo te. Quindi è importante il desiderio della comunione con il popolo di Dio. E il secondo desiderio, concludo, è espresso al versetto 14. Davide, avendo ricevuto fede da vedere la bontà e la grazia del Signore sulla terra dei viventi, versetto 13, aggiunge questa richiesta. Cioè si autoincoraggia: spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si infranchi, sì, spera nel Signore. Si autoincoraggia a confidare, a sperare ancora e sempre nel Signore. Non si tratta per lui, come dire, di un fatalismo religioso, ma di autentica fede nel Signore. In lui solo è possibile alimentare la speranza cristiana, trovare conforto e trovare forza. La versione di Diodati inizia questo versetto 14 con queste parole: attendi il Signore. Qui noi abbiamo letto: spera nel Signore. Ecco, questa versione ci aiuta a pensare che non c'è ragione di disperare o lasciare che la fede perda speranze, aspettative, o che non abbia o non debba avere desideri su cui lavorare. In fondo, la certezza della fede di Davide nel Signore, espressa nel versetto 9, non nascondermi il tuo volto, non respingermi con ira, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, oh Dio della mia salvezza. Ecco, questo versetto, e quello che dice, sono le espressioni certe della fedeltà di Dio, che alimentano i desideri della fede proprio in forma attiva, dinamica. Per cui il desiderio espresso nel versetto 14 potremmo leggerlo in questi termini: certamente spera nel Signore, sii forte, prova conforto, o come dice una versione antica greca, tieni duro, o meglio ancora, come scrive Paolo in 1 Corinzi 16:13, comportati da uomo, comportati virilmente in quello che sono i tuoi desideri del Signore. Ecco, credo che queste sono le parole di incoraggiamento che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi e che probabilmente dobbiamo rivolgerci reciprocamente per combattere la svogliatezza, per combattere la timidezza e tutte quelle altre forme di debolezza che spesso ci caratterizzano. Allora la domanda finale è questa: di quali desideri alimentiamo la nostra fede? Il Signore ci benedica. Amen.